In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da me, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Del Signore la terra è quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. Così il salmista loda la presenza del Signore in tutte le creature e al tempo stesso invita ciascuno di noi ad avere uno sguardo di fede sulla realtà, perché oltre a consegnare a Dio la natura e le cose che sono intorno a noi, riusciamo con la grazia dello Spirito Santo a riconsegnare al Signore la nostra vita, perché Egli ci ha fatto e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Il Figlio di Dio, che abbiamo contemplato nella povertà di Betlemme, si è fatto uomo proprio per ricongiungere la terra al cielo. L'autore della lettera agli Efesini lo dice chiaramente: «Egli è la nostra pace, colui che ha abbattuto il muro di separazione che era frammezzo, per fare dei due un solo popolo nuovo per mezzo del suo sangue». Infatti, Cristo ha offerto se stesso sull'altare della croce perché noi potessimo nuovamente abitare il cuore del Padre e vivere nella sua amicizia. I Vangeli domenica dopo domenica ci portano proprio a riflettere su quanto sia importante abbattere i muri di separazione tra Dio e tra noi, per vivere la grazia dell'appartenenza al Signore, per vivere la gioia della fraternità tra noi, per restituire a Dio ciò che è suo, ovvero noi stessi, i nostri fratelli e l'intero universo. Nel primo capitolo del Vangelo secondo Marco, che leggiamo durante queste domeniche, in realtà l'Evangelista ci dà la possibilità proprio di vivere la bellezza di questa restituzione, di questa non appropriazione, perché Cristo Signore penetra nelle varie dimensioni della nostra esistenza e ci chiede di assecondare la grazia del suo Spirito per vivere nell'amicizia con Lui. La scorsa domenica, lo ricorderete, Gesù inizia la sua vita pubblica con l'annuncio della conversione del cuore e della fede nel Vangelo, proprio lungo il mare, lì dove brulica la vita, dove fervono le attività, dove la gente si incontra, dove ci sono quelle che sono le relazioni che scandiscono l'esistenza di ciascuno. È la dimensione della relazione con gli altri, lì penetra Gesù Cristo, li chiama, li orienta, li permea con il suo amore misericordioso, lì entra con la grazia della sua dolce presenza, con la significatività della sua parola, con l'incisività della sua grazia. Oggi contempliamo Gesù che entra in un altro luogo, nella dimensione spirituale, nella relazione con Dio. Proprio perché non tutto è sano, egli entra, comanda e tutto è fatto, entra e dona quella parola di liberazione e di grazia, cioè orienta diversamente la vita spirituale, ha una parola di senso anche nella nostra relazione con Dio che Egli ci dona come Padre. Domenica prossima ascolteremo come Gesù entrerà in un altro luogo, nella casa di Simone, guarendo la suocera che era in preda alla febbre. Le parlano di lei e Gesù interviene al punto tale che la febbre la lascia e si mette al servizio di Gesù e di coloro che sono al suo seguito. È la dimensione degli affetti familiari. Gesù entra, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ma vicino a chi? Dove è vicino questo regno di Dio? È vicino lì dove brulica la vita e le attività, lungo il mare. È vicino a coloro che nella sinagoga ricercano Dio e vogliono ascoltare la sua parola, ma non hanno la possibilità di vincere il mistero del male che li attanaglia anche nella propria vita spirituale. Gesù è vicino e il suo regno è presente nella casa, lì dove gli si permette di entrare ed opera meraviglie, la guarigione da ogni tipo di passione, abilitando con la forza del suo spirito a vivere in famiglia la grazia del servizio e del dono gratuito e disinteressato di sé. È come se la liturgia di questa domenica ci dicesse: Cristo deve penetrare nelle molteplici dimensioni della tua vita. Cristo sta penetrando lì dove tu lavori, nelle tue relazioni, nei tuoi rapporti. Cristo è la lampada che illumina le tue parole, i tuoi sguardi, il tuo vivere in mezzo agli altri, il tuo lavorare, il tuo occuparti delle cose di questo mondo orientandoli al Signore, secondo il comando che Dio diede ad Adamo: soggiogate la terra, ma orientatela a vivere quell'armonia primordiale tra noi e con Dio. Questo è il disegno di Dio su tutta quanta la creazione. Ma Cristo penetra anche nella tua dimensione spirituale? Lasci che Cristo possa pronunciare una parola di senso nel tuo rivolgerti a Dio, nel tuo vivere la fede. Permetti a Cristo di entrare nella tua casa e di far sì che i tuoi rapporti siano guariti in profondità dalla sua presenza, vengano permeati dalla sua azione, vengano orientati e sanati da ogni tipo di febbre, perché la sua potenza di misericordia risana, perché lì dove giunge l'acqua del suo amore fa fiorire il servizio gratuito ed amoroso nei riguardi dei fratelli. Oggi vediamo questa seconda tappa, carissimi, questa seconda dimensione. Gesù entra nella sinagoga di Cafarnao. Gesù entra. E in quello spazio, che è lo spazio sacro, dove si annuncia la parola di Dio, dove si ascolta Dio che attraverso la Torah, la legge dell'Antico Testamento, la parola dei profeti, si rivolgeva al popolo dando indicazioni concrete per vivere la fede, in quel luogo, Gesù, lo abbiamo ascoltato, insegna come uno che ha autorità e non come gli scribi. È l'autorità di Cristo, colui che può dire, unico sulla faccia della terra: io sono il figlio di Dio, io sono il salvatore del mondo, io sono il tuo Dio e il tuo Signore. Questo è quello che fa Gesù Cristo quando entra nella nostra vita. Ci chiede di sedersi sul trono del nostro cuore come l'unico re, come l'unico Signore. Gesù è colui che, quando entra nella vita di una persona con dolcezza, ma anche con determinazione, può dire: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me. Noi, carissimi fratelli e sorelle, sentiamo l'autorità di Gesù Cristo quando parla al nostro cuore. Ci sono dei momenti della nostra vita nei quali noi avvertiamo la potenza della parola di Dio che ci fa compiere la stessa esperienza di Geremia: quando le tue parole giunsero al mio cuore, al mio orecchio, io le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché tu sei il Signore degli eserciti, il Dio delle schiere di Israele. Perché Dio entra forte nella nostra vita, Dio opera guarigioni e liberazioni nella nostra esistenza. Carissimi fratelli e sorelle, dobbiamo avere ogni giorno tempo, spazio, silenzio, perché Cristo possa orientare diversamente la nostra dimensione spirituale, la nostra vita interiore, e possa donarci quella parola che unica ci dona la vita. Io sono venuto perché le pecore abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, perché da Lui riceviamo grazia su grazia, misericordia su misericordia, potenza e forza di amore e di vita nuova e vera. Questo è quello che dobbiamo offrire ogni giorno al Signore. La sinagoga della nostra vita, la dimensione spirituale della nostra esistenza. Dobbiamo permettere al Signore di parlare nel nostro cuore con autenticità, di lasciare che il Suo insegnamento entri in profondità, orienti le nostre scelte, illumini il nostro cuore, apra i nostri occhi a uno sguardo di fede sulla realtà. Nella nostra vita ci sono altre leggi. Quali? Io faccio quello che mi piace. Io faccio quello che mi sembra bene. Fai quello che ti fanno che non è peccato. Queste sono le leggi che determinano la nostra vita, le nostre scelte, che ci portano ad indurirci in supposizioni sbagliate, a non riuscire a rispondere al male ricevuto con il bene. Invece, quando Gesù regna nel cuore, quando Gesù insegna nella sinagoga dell'anima nostra, tutto cambia, perché la Sua parola ci plasma, il Suo amore ci riempie, la potenza dello Spirito Santo ci accende di santi desideri. Questo è quello che fa Gesù in un cuore, questo è quello che fa Gesù nella vita, questo è quello che opera Cristo nell'anima, Cristo insegna. E allora il discepolo non ha fretta di agire, ma come il giovane Samuele può dire: parla Signore, il tuo servo ti ascolta. O come il salmista: io sto in silenzio perché sei tu che agisci. Perché prima di fare noi accogliamo la parola del Signore che ci dice cosa fare. Prima di gettarci nella mischia delle attività vogliamo che il Signore ci doni quella sua parola che orienta le nostre scelte e che ci porta a vivere nella volontà del Padre, a vivere come Gesù Cristo, così da essere la sua compiacenza, il suo diletto, i testimoni del suo amore tra gli uomini. Ecco perché davanti a questa parola noi dobbiamo pregare. La parola di Dio, quando la si ascolta, deve generare la preghiera. Allora, dopo che l'ho letta, dopo che l'ho fatta scendere nel cuore, lo Spirito Santo sprigiona potenza di preghiera. Signore, entra nella mia vita. Io vivo la mia esperienza spirituale secondo i miei parametri. Ma Signore, sei Tu che regni e devi regnare in me. È la Tua Signoria che si deve imporre in me nella mia vita. Dammi la possibilità di comprendere come io devo vivere la fede, la mia vita spirituale, come si fa a pregare. Donami il Tuo Spirito perché mi orienti, donami la Tua parola perché mi salvi, donati a me come presenza di salvezza, come ancora di redenzione e di vita nuova. Signore, donami il Tuo insegnamento. Signore, parla in me. Tu parla sul caos della mia vita e tutto prenderà ordine. Tu pronuncia la Tua parola che è acqua, che disseta, e il deserto del mio cuore fiorirà nella potenza del Tuo Spirito a cui nulla è impossibile. Maria, crea in me quel silenzio accogliente che Tu hai sperimentato negli anni della Tua vita, perché il seme della parola possa cadere nel terreno buono del mio cuore e far frutto secondo la disponibilità che io gli offro quando mi sento amato e consumato, bruciato dal fuoco vivo del suo amore misericordioso. Ma Gesù nella vita nostra non soltanto insegna, opera con potenza, perché il braccio del Signore non si è raccorciato e Lui ha promesso: io sarò sempre con voi fino alla fine del mondo. Ma la sua presenza è dinamicità, la sua presenza è energia di vita. E questa è la presenza, carissimi fratelli e sorelle, che noi dobbiamo sperimentare nella Chiesa, nelle nostre comunità, nei nostri gruppi ecclesiali. La presenza dinamica e dirompente del Vangelo di Cristo. Talvolta ci sono troppe parole che offuscano l'unica parola di salvezza che è Cristo Signore. Ci sono troppe cose che impediscono a quell'azione dello Spirito Santo di essere incisiva e potente in ciascuno di noi. Lasciare invece che Cristo operi, che la sua salvezza ci raggiunga, che la sua grazia compia meraviglie in noi. È la dinamicità del Vangelo di cui noi dobbiamo fare continuamente esperienza. Non sono le cose che noi vogliamo fare. Non è che lo Spirito Santo asseconda la volontà dei nostri desideri e dei nostri sogni. È il contrario. Siamo noi che, assecondando lo Spirito Santo, compiamo il verace comandamento del Padre che è Gesù Cristo. Siamo noi che dobbiamo lasciare agire come vuole, quando vuole e secondo la volontà del Padre, lo Spirito Santo dentro di noi. La liturgia oggi è come se ci dicesse: ma nella tua vita c'è la dinamicità del Vangelo, c'è la freschezza dell'annuncio della salvezza, c'è la presenza del suo amore che salva. Quante volte noi sperimentiamo la stanchezza del cammino, i fallimenti dei nostri incontri, la depressione delle nostre relazioni, il grigiore delle nostre parole, la pesantezza e l'inutilità di ogni nostra attività. Ma sotto la cenere c'è il dinamismo del Vangelo. Per questo Paolo a Timoteo può dire: ti raccomando e ti chiedo di ravvivare il dono spirituale che è in te per l'imposizione delle mie mani. Non dobbiamo scoraggiarci, sono tempi certamente difficili, ma Dio non abbandona mai la sua sposa che è la Chiesa. E sotto la cenere, se vi soffiamo, c'è ancora il fuoco, quel fuoco vivo, che se noi mettiamo il legno della nostra volontà consegnata e abbandonata, non verde per il nostro orgoglio, riprende vita la potenza del Vangelo nella nostra disponibilità. E questo è il dinamismo, la bellezza e l'energia nuova della santità della Chiesa, che è alla sua sorgente nelle piaghe del Signore crocifisso e risorto per noi. Ma nelle nostre comunità, carissimi, non soltanto c'è tanto bene, ma talvolta si insinua anche il male. Ecco perché Paolo VI, dopo il concilio, poté notare che il fumo di Satana era presente nella Chiesa e la sposa di Cristo, anche se ci si augurava una fioritura primaverile di Spirito Santo, faceva esperienza proprio della difficoltà del cammino condiviso. Sembra strano, carissimi fratelli e sorelle, come un uomo posseduto da uno spirito impuro possa stare nella sinagoga, possa stare in una comunità, possa stare in una chiesa. Lo Spirito Santo certamente agisce, ma agisce anche in maniera considerevole, secondo la disponibilità che gli diamo, anche lo spirito del male. Come si fa a riconoscere lo spirito del male tra noi? Semplice. La discordia, quando non andiamo d'accordo, quando non parliamo la stessa lingua, significa che lo Spirito Santo non agisce in noi, sta agendo il demonio. Quando non riusciamo a parlare e a dialogare, quando non ci rispettiamo, quando non ci accogliamo, questi sono i frutti della discordia che lo Spirito Santo mette in noi. Poi ci sono altri tipi di presenze diaboliche, molto più eclatanti, molto più difficili, ma è dal poco che lo Spirito Santo inizia la sua azione, così come è dal poco che lo spirito del male inizia dentro di noi a insinuare il dubbio che il Signore è il nostro nemico, proprio come capitò con Adamo ed Eva. Carissimi fratelli e sorelle, noi non veniamo in chiesa perché siamo migliori di quelli che non ci vengono. Noi non veniamo in chiesa perché siamo una società perfetta. Noi veniamo in chiesa perché abbiamo consapevolezza di essere dei poveri peccatori e di essere continuamente insinuati dal male. Noi veniamo davanti al Signore perché Lui ci liberi e ci guarisca da ogni tipo di infestazione diabolica, quale può essere l'invidia, la gelosia, l'orgoglio, la presunzione, la maldicenza. E poi ci sono tanti altri peccati, ma questi sono quelli più piccoli che si vedono semplicemente, quando tu scatti davanti a una parola che ti viene detta, quando tu ti fai prendere dall'ira per un atteggiamento che forse l'altro ha fatto in maniera così semplice e spontanea. Sì, tutti abbiamo delle ombre nella nostra vita e nel nostro cuore, ed è lì che il Signore vuole entrare, lì il Signore vuol penetrare. Ma non c'è bisogno che lottiamo, no, no. È vero, il Signore addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia. Il Signore è al mio fianco come un guerriero valoroso, ma è Lui che combatte le nostre battaglie, carissimi fratelli e sorelle. Quante energie sprechiamo chiedendo che il Signore ci liberi e ci salvi nelle cose nelle quali noi vogliamo essere salvati e liberati. Se il Signore non ti salva e non ti libera, è perché o non è giunto il tempo, o perché sei tu che vuoi essere liberato in quelle cose che il Signore vuole che vadano ancora così. Quante volte noi chiediamo che la vita dei nostri figli, delle persone a noi care, vada diversamente e imponiamo al Signore la marcia della sua grazia? No, non è così. Noi dobbiamo soltanto presentare davanti al Signore noi stessi e la vita dei nostri fratelli, ed è il Signore che scardina il male. Questa è la grazia della preghiera, questa catarsi, questa purificazione spirituale. Tu ti metti davanti all'Eucaristia ed è il suo sguardo che ti purifica, è la sua parola che ti scarnifica, è il suo amore che ti purifica e ti fa diventare una creatura nuova, ritornando alla grazia del battesimo. E in quel lavacro tu riscopri te stesso e diventi una nuova creatura. Questa è la grazia dello stare davanti al Signore. Cioè, questo indemoniato non fa nulla, Gesù non fa nulla, è presente. La sola presenza di Cristo scaccia il male. Noi crediamo che nella preghiera bisogna fare chissà che cosa, no, tu devi stare davanti al Signore e il suo sguardo ti purifica, la sua grazia ti santifica, il suo amore ti spoglia da tutto ciò che è contrario alla sua volontà e ti fa diventare bella il suo sguardo. Questo è quello che fa Cristo. E il demonio si sente scoperto. Che ho da fare con te? Sei venuto a rovinarmi. Quando Dio entra nella vita nostra, il nostro orgoglio inizia a scricchiolare, le nostre dinamiche iniziano ad essere sbaragliate. Tutto quello che ha la parvenza del bene inizia a crollare. Noi ci sentiamo disorientati, ma è questo che fa Dio quando entra nella vita di una persona. La disorienta, la destabilizza, perché tutto possa essere instaurato e costruito in Lui, che è la pietra angolare. Perché in Lui ogni costruzione cresce perfetta per essere Tempio Santo del Signore. E allora non dobbiamo aver paura di Dio che nella nostra vita sembra far cadere a pezzi i nostri sogni, svelandoci le illusioni del nostro cuore inquieto. No, dobbiamo accogliere quello sguardo di Gesù e lasciare che la destabilizzazione ci orienti diversamente, che il suo sguardo ci faccia diventare delle creature nuove. L'abbiamo ascoltato? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Ma Gesù non ha bisogno che il demonio gli dica chi è. E Gesù, in maniera determinante, in maniera potente, con autorità, dice: taci, esci da lui. Questo è quello che Dio dice oggi, ora, a ciascuno di noi, alle nostre paure, ai nostri timori, a tutto quello che dentro di noi appartiene a Satana, a quelle porte che lasciamo aperte, a quelle finestre appannate dove il suo spirito malvagio e diabolico penetra. Gesù oggi, ora, vuol dire a te: taci a quelle voci che non appartengono a Dio, a quei dialoghi che non appartengono al Signore, a quelle dimensioni della tua storia dove Cristo non regna, a quei pensieri del passato dove Cristo non signoreggia. Taci, taci. Se noi nella vita spirituale riuscissimo a lasciare a Dio la possibilità di tacere, di far tacitare queste voci. Padre, mi distraggo nella preghiera, ma lascia regnare Gesù, lascia che Gesù nelle tue distrazioni possa dire al mare: taci, possa acquietare la tempesta dei pensieri, possa pacificare con la bonaccia del suo amore il tumulto dei venti dell'animo tuo. Gesù ci purifica, Gesù
ci dà la possibilità di essere liberati da questo spirito impuro. Ma c'è un particolare. Abbiamo ascoltato: lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Che cosa significa questo, straziandolo e gridando forte? Significa che la liberazione ci fa soffrire. La liberazione ci scarnifica, la liberazione ha bisogno di tempo. Ci sono delle situazioni che sono così radicate in noi che non è semplice estirparle. Ecco perché questo spirito non va via facilmente, strazia questa persona, non se ne vuole andare. Forse non capita anche noi, in noi la stessa cosa. Non ci strazia il demonio perché non vuole andare via. Delle situazioni non ci paralizzano e ci fanno gridare, ma dobbiamo vivere quella sofferenza, dobbiamo attraversare quel dolore, perché il demonio non può disobbedire al Signore. Quando Dio nella nostra vita comanda, il demonio è molto più obbediente di noi, immediatamente va via quando noi ci consegniamo all'opera della sua grazia santificante. E tutti riconoscono nella sinagoga questa autorevolezza, questa autorità di Cristo che comanda persino agli spiriti impuri, e egli obbediscono. Potremmo dire: gli spiriti cattivi gli obbediscono, e tu che cosa fai? Noi perché non obbediamo al Signore, alla sua parola di grazia? Abbiamo ascoltato che nel Deuteronomio Dio aveva promesso un profeta potente, e questo profeta noi l'abbiamo, è Gesù. Ed è Gesù che ci dona la pienezza della grazia, della misericordia e dell'amore. È Gesù che apre orizzonti sconfinati. È Gesù che ci fa guardare in avanti con speranza. Questa è la profezia autentica. Noi siamo profeti di sventura. Gesù Cristo invece ci invita ad essere profeti di speranza e di gioia, che annunciano tempi dove la morte è vinta e la vita fiorisce per la grazia dello Spirito della sua risurrezione. Questo profeta è colui che mette ordine nei diversi stati di vita. Lo abbiamo ascoltato nella seconda lettura. Paolo sta parlando ai Corinzi. La verginità consacrata, così come lo stato matrimoniale, sono vie diverse, impegni che comportano una vita evangelica diversa, ma non contrastante, non contraria a Dio e alla sua legge. Ora, questo Dio che regna dentro di noi nei vari stati di vita deve orientare, deve permeare, deve darci la grazia di vivere santamente il matrimonio e la verginità consacrata, di vivere senza preoccupazioni e di lasciare che Cristo regni in noi per mezzo della sua grazia. Carissimi, siamo dinanzi a Maria, lei che è potente contro il male, lei è onnipotente per grazia. Invochiamola, chiamiamola nei momenti di pericolo. Lasciamo che lei, con la verga della sua preghiera e della sua santità, invocandola come madre del perpetuo soccorso, possa battere, percuotere Satana, fugare il demonio, scacciare il diavolo. Lasciamo che lei intervenga nella vita di ciascuno di noi e orienti diversamente la nostra dimensione spirituale. È come se attraverso questo Vangelo Cristo dicesse a ciascuno di noi: guarda che la tua vita spirituale può andare meglio se tu la consegni nelle mie mani, se tu mi fai regnare nella sinagoga della tua esistenza, nel tempio del tuo cuore, se mi fai signoreggiare, io orienterò diversamente la tua vita. Chiediamo questa grazia per intercessione di Maria, che la nostra vita spirituale faccia dei balzi in avanti. Dobbiamo crescere nella dimensione spirituale, così come dobbiamo lasciare che Cristo permei la dimensione lavorativa e relazionale e anche le relazioni che sono nella nostra casa. Che il Signore benedica ogni nostro proposito di bene e ci faccia comprendere che il male può essere sconfitto soltanto fidandoci di Lui e lasciando che Lui, Signore e Re della nostra vita, possa regnare dentro di noi e tra noi. Amen.